Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Carissime ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci al nostro programma La Fontana del Villaggio, le nostre buone notizie. Questa volta vi proponiamo la testimonianza di Lorenzo Fazzini, l'uomo che racconta il bene, così è stato definito, e che adesso lavora per il Papa. Infatti è il nuovo direttore della libreria editrice Vaticana, lui che ha speso una vita a dar voce alle storie di frontiera, ai protagonisti scomodi delle libertà civili. Papa Francesco, nel suo riguardare, ricontrollare, mettere la propria pezza su tutta la realtà del Vaticano, è sceso anche in tipografia. Non che si aspettasse di trovarvi le ragnatele, ma quasi. La libreria editrice Vaticana è la diretta discendente della stamperia che pubblica le parole dei pontefici dal 1587, quando Sisto V comprese che gli eredi di Pietro dovevano guardare con minore sospetto alla rivoluzione avviata da Gutenberg oltre un secolo prima. La sua prima opera, del resto, non era forse una Bibbia? C'era stato poi un ammodernamento con i tempi secolari della Curia, datato 1926 ad opera di Pio XI. Anche quello comunque prima del concordato. Bergoglio aveva le idee chiare fin dall'inizio del suo pontificato: svecchiare, aprire le porte al mondo, abbracciare le esperienze di carità e solidarietà da qualunque parte venissero. Alla guida della sua casa editrice c'era un francescano con dottorato in teologia, padre Giulio Cesareo. Ora però il suo ordine lo richiamava ad Assisi. Non si poteva sbagliare la scelta del nuovo direttore. Trovatene uno, prete o laico, purché creativo, questo sembra che abbia chiesto Francesco, e la macchina vaticana si è messa in moto con riservatezza per evitare pressioni, autocandidature. E nei giorni della scorsa primavera un foglio con un nome e una storia è planato sulla scrivania del Santo Padre. Parlava di un ragazzone della Valsassina di 40 anni, con una moglie oncologa, 4 figli dai 3 ai 12 anni. Da un decennio si arrabattava per tenere in vita la EMI, la casa editrice missionaria, nata con un taglio terzomondista. Lorenzo Fazzini, questo è il nome che si leggeva sul foglio, laureato in lettere, scienze religiose, aveva cominciato scrivendo per i giornali storie di gente che difficilmente si guadagna le prime pagine. In silenzio aiutava il prossimo, si opponeva pacificamente alle ingiustizie. Negli stessi giorni in cui gli offrirono un contratto al quotidiano Avvenire, si presentò l'opportunità di dirigere quella piccola e un po' negletta casa editrice. Giovane, intimorito, capì che aveva l'opportunità di portare il suo contributo a una nuova narrazione del bene, e si era sotto il pontificato di Benedetto XVI. Non era poi certo che le sue idee moderniste sarebbero passate senza qualche intralcio. mise il piede sull'acceleratore per cercare di capire meglio, portò in Italia Marcus, un professore di filosofia nemmeno credente, sindaco di Bogotà, impegnato in una coraggiosa lotta contro i narcotrafficanti. Telefonò a Paolo Flores d'Arche, direttore di Micromega, gli propose un dialogo pubblico, facendolo sedere allo stesso tavolo insieme cattolici, gente di sinistra, magari anche mangiapreti, e fu un successo. Faccini allora cominciò a scorrazzare in giro per i festival letterari dove c'erano i preti delle periferie di Buenos Aires, le suore che strappavano le ragazze violentate ai loro carnefici, i medici che curavano le malattie mentali in Africa, i missionari che accoglievano drogati o bambini soldato psicologicamente devastati, tutti i protagonisti di libri che andava via via pubblicando. Prima del Covid aveva già iniziato con alcune delle sue opere e aveva organizzato, sempre prima del Covid, oltre 250 eventi con Carlos Olivero, il più giovane dei preti argentini. Aveva coperto 3.500 chilometri in 15 tappe e portò Carlos Olivero persino a Cortina. Sottopose a un tour de force Solalinde, un prete messicano di 75 anni con una taglia dei narcos alla testa. A Bologna mise in piazza il vescovo che viveva in pace con l'Islam in Arabia Saudita e occupandosi di 1.500.000 di cattolici sparsi per quei deserti. Portò un gesuita a parlare in Confindustria a un circolo di finanzieri milanesi. Tutte queste cose erano in questo appunto messo sotto gli occhi di Papa Francesco. Letto l'appunto, Papa Francesco alzò gli occhi, scosse la testa e disse sì. Questo era ciò che intendeva quando parlava di creatività, di storie di bene, di carità, di solidarietà umana, di fede mai disincarnata, concreta, dentro alla storia portata a esempio per tutti. E così è squillato il telefono di Lorenzo Fazzini mentre lui stava rimboccando le coperte ai figli. Vorremmo proporle un tuffo al cuore, mille pensieri che sembravano fuggirgli dagli occhi per piantarsi in quelli di sua moglie che lo guardava senza capire. Presi tempo fino all'indomani mattina, spense il cellulare, balbettò ciò che stava accadendo. La moglie concluse che era impossibile tirarsi indietro, anche quella era una storia di bene, lo chiedeva a Papa Francesco, non andava delusa, e alle 8:30 del giorno successivo la risposta fu un sì. Qualche settimana dopo, mentre si trovava in Valbadia e spingeva il passeggino del suo piccolo, il cellulare di Lorenzo suonò, lo accese, lesse il messaggio, era la nomina in latino e giungeva via WhatsApp. Un bell'inizio per un futuro che non teme il passato. Riccardo Cocciante, la canzone dell'infinito.
Ogni tanto mi sbarrisco un poco per fuggire, allora gioco, mi ritrovo ad essere libero nell'aria. assolto, eppure ancora io cerco puro senza scoria un segnale, l'inizio della storia. Cerco un senso fondo ed infinito che mi sembra lì nascosto dietro un dito, quell'amore sparso ovunque che non so mai raccogliere in un pugno quel che ho e quel che ho. Siete voi che temo di non amar come vorrei e che so che io potrei. Ogni tanto spesso prendo fuoco, nel soffitto faccio un buco e mi innalzo come fumo sul cielo. Disperso eppure ancora io mi vergogno e controvento, la mia rabbia spengo e rido in un momento. Alzo gli occhi verso l'infinito, poi li abbasso a volte un po' ferito. Sento amore sparso ovunque che non so mai raccogliere in un pugno quel che ho e quel che ho. Siete voi che temo di non amar come vorrei e che so che io potrei. Ogni tanto, forse troppo spesso, io mi sento sotto un sasso e vorrei salir magari in un pallone, salir più in alto di un gabbiano, più su, ancora più lontano, per vedere se toccherò una mano. Cerco una risposta, anche un saluto, so che può bastare uno starnuto, qualcuno che mi dica dove andrai, insieme, ancora insieme tu li avrai.
Sono arrivati a Fiumicino i giovani vincitori delle borse di studio per studiare in 23 Atenei. Questo è un progetto di Caritas Italiana con il Ministero degli Esteri e altre organizzazioni, dall'Africa all'Italia, per laurearsi, corridoi universitari per 45 rifugiati. Anche questo è aiutiamoli a casa loro, anche questo è dare possibilità di inserimento e di pace. Sono rifugiati, ci sono in palio 45 borse di studio, studieranno in 23 università italiane, un progetto avviato in via sperimentale nel 2019. La Caritas per questo progetto si è impegnata insieme al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'UNCRE, la Diaconia Valdese, il Centro Astalli, Gandhi Charity e una vasta rete di partner locali. Ha coinvolto 28 atenei che hanno messo a disposizione negli ultimi 3 anni oltre 70 borse di studio. La selezione degli studenti è basata sul merito accademico e la motivazione. I vincitori sono rifugiati provenienti da Eritrea, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo. Gli studenti devono fare il periodo di quarantena per emergenza Covid e poi daranno inizio al loro percorso universitario negli atenei del territorio italiano, un percorso di realizzazione professionale e di inclusione sociale che vede coinvolte in prima linea università e Caritas diocesane, queste ultime come sottolinea il direttore di Caritas Italiana, sostengono l'inserimento sociale degli studenti nelle comunità di accoglienza, attraverso una profonda azione di ascolto e di accompagnamento, grazie all'individuazione di un operatore diocesano e di famiglie tutor e all'impegno per l'attivazione di tavoli locali con soggetti pubblici e privati. Queste sono le università partecipanti al progetto Unicore 2021. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bergamo, Brescia, Cagliari, Università della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi Gabriele D'Annunzio Chieti Pescara, Università di Firenze, European University Institute, l'Università del Salento, Lecce, Università degli Studi di Messina, Università Statale di Milano, la Università sempre di Milano La Bicocca, Università Commerciale Bocconi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Padova, la Luis Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università di Sassari, Università per Stranieri di Siena, l'Università UAV di Venezia, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Università degli Studi di Verona, Università della Tuscia di Viterbo. Con questa canzone di Sting si conclude anche per oggi il nostro programma. Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni ci potete ascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 12 dopo il notiziario. Poi le frequenze sono 88.4, 92.8 e per seguirci c'è anche lo streaming e il podcast. E un saluto a tutti da Carla Rossi. Deals a cost to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier, that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Shame.
Shape of my heart.